Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi ode la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato, lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Gesù disse: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Ecco, carissimi, anche oggi le parole della liturgia sono particolarmente belle, particolarmente utili soprattutto per il nostro cammino spirituale, per la nostra comprensione di qual è l'essenza della nostra fede. E io vorrei partire da una constatazione, da un pensiero che ho fatto questa mattina leggendo questo brano. Spesso nel Vangelo di San Giovanni si riscontra questo fatto, che alcuni fanno delle domande, o il popolo, o Nicodemo, o i sacerdoti, in questo caso alcuni ebrei, greci, della diaspora evidentemente. E Gesù non risponde mai direttamente, comincia a parlare di altro, no? Dice: Noi vogliamo vedere Gesù. E Gesù, invece di rispondere: È possibile, non è possibile, comincia a dire un'altra cosa. Allora, io penso, siccome San Giovanni Evangelista è ispirato, e siccome è scritto il Vangelo per insegnarci qualche cosa, io credo che una legittima interpretazione di questo brano possa essere questa. Alcuni greci si avvicinano a Filippo e poi vanno insieme e dicono: Vogliamo vedere Gesù. E Gesù che cosa dice? Parla della sua morte in croce, parla della sua passione. Allora, forse Gesù indirettamente vuole dire che quello che è importante non è conoscere, frequentare, toccare fisicamente Gesù, l'uomo Gesù, quest'uomo straordinario, evidentemente questi che erano venuti dalla diaspora avevano sentito parlare di tutti i miracoli che aveva fatto, lo immaginate, no? Come oggi c'è il Papa a Napoli e sono accorse tantissime gente, figuriamoci se ci fosse uno che ha risuscitato i morti, no? Allora forse l'Evangelista vuole sottolineare questo. Vedere Gesù che cosa significa? E vedere significa, in questo caso, Gesù dice: dovete capire, dovete vedere con gli occhi della fede, con gli occhi del cuore, con gli occhi spirituali, dovete cercare di vedere quello che c'è dietro a tutto quello che faccio, dovete vedere e vedrete veramente me quando capirete qual è il significato dei gesti che io compio. Qual è il significato della mia vita? E difatti la risposta parla di questo. Appena pongono la domanda, andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è venuto l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Se il chicco di grano caduto a terra non muore, bisogna capire che Gesù è morto per darci la vita. E allora noi dobbiamo chiederci: ma noi, quando andiamo a vedere Gesù, quando andiamo a cercare Gesù, che cosa andiamo a cercare? Qual è il nostro interesse? Questi qui avevano l'interesse forse solamente di una curiosità, no? Fare l'esperienza e la vicinanza di un uomo straordinario. E così noi magari cerchiamo Gesù solamente per soddisfare dei nostri bisogni, delle nostre esigenze, che poi possono essere grossolane, materiali, egoistiche, oppure possono essere anche spirituali. Però può darsi che concentrandoci su questo non riusciamo a vedere veramente, cioè a comprendere veramente il volto di Gesù, il mistero della sua persona. Cioè non riusciamo a vedere e a capire quello che Gesù è venuto a insegnarci in questo mondo. Chi ama la propria vita la perde. Cioè, ma noi abbiamo capito questo? E allora, dalla mattina alla sera, noi che cosa facciamo? Non siamo forse tutti affannati a cercare di conservare la nostra vita? A difenderla, a proteggerla? Non dico tanto dalle malattie, ma a proteggerla, a custodirla, a difenderla magari dagli attacchi che gli altri ci fanno. Chi ama la propria vita la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo? È chiaro che bisogna leggerlo in chiave spirituale, no, questo testo, perché la vita ce l'ha data Lui, è il bene più prezioso che abbiamo. Bisogna leggere tutto il contesto del suo insegnamento, no? Gesù è risorto, anche noi siamo destinati a risorgere. Non è che dobbiamo avere il disprezzo del nostro corpo, della nostra vita. Dobbiamo difenderla e la riceveremo trasfigurata alla fine dei tempi. E allora che cosa vuol dire odiare la propria vita? Vuol dire odiare il nostro modo di vivere. Perché il nostro modo di vivere è intriso di peccato, è intriso di egoismo. Il nostro modo di vita, di vivere, dovrebbe dare fastidio, dovrebbe disgustarci. Questa nostra incapacità di amare generosamente, liberamente, di donarci, di pazientare, no? Cioè, qui non è che possiamo continuare a dire: ma quello fa così, quello non fa così, e faccio fatica a sopportare questo, e mi dà fastidio il limite dell'altro. Non siamo stanchi di vivere così, sempre affannati, sempre preoccupati, sempre lamentosi, sempre... il Signore ce l'ha detto, no? Capire, quindi vedere Gesù vuol dire questo, vedere Lui che muore per salvarci. Gesù forse vuol dire: mi può veramente frequentare, conoscere chi vive la mia parola. Se noi ci impegniamo, ci sforziamo di vivere come ha vissuto Lui, se diventiamo Suoi amici, allora saremo introdotti nella sua amicizia. Non abbiamo bisogno di raccomandazioni, non abbiamo bisogno di vie traverse. Se uno mi vuol servire, mi segua, e là dove sono io sarà anche lui. Non c'è bisogno di raccomandazioni, no? Se uno mi vuol servire, mi segua, cioè faccia quello che faccio io, e dove sarò io sarà anche lui. Ecco, carissimi, questo era l'insegnamento che volevo condividere con voi, e vorrei solamente aggiungere una grandissima pagina che si dovrebbe affrontare, ma non abbiamo tempo. Ecco, la prima lettura del profeta Geremia ci parla di questa impossibilità, incapacità degli uomini a vivere un'autentica alleanza con Dio. E quindi per bocca del profeta Geremia Dio promette che cosa? Che darà Lui a noi la capacità di realizzare questo, no? Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele. porrò, vedete lui, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nei loro cuori. Allora io sarò il loro Dio, capite? Quindi lui sarà il nostro Dio quando la sua legge è scritta nel nostro cuore. Ma che cosa vuol dire che è scritta nel nostro cuore? Che cos'è il cuore? Il cuore è la fonte dell'agire, la fonte del sentire. Che cosa facciamo noi? Quello che abbiamo. Allora, scrivere la sua legge nel cuore vuol dire che il nostro agire deve essere impregnato della parola di Dio. Dio, dalla mattina alla sera, vorrebbe, desidera, cerca di fare tutto quello che è necessario per far sì che questa legge finalmente possa essere scritta nel nostro cuore. Ecco perché Gesù è morto. E questa scrittura avviene come? Avviene attraverso la grazia dello Spirito Santo e avviene attraverso la comprensione della parola di Dio, avviene attraverso la nostra docilità e il nostro abbandono alla sua azione. Perché lui che scrive dentro di noi. Quindi noi dobbiamo lasciarci scrivere. Dobbiamo presentare il nostro cuore a lui perché scriva lui la nostra vita. Pensate che bello. Ecco, chiediamo allora al Signore in questa Eucaristia che il Signore compia questo miracolo per noi. Se noi non ci decidiamo di rinunziare a qualsiasi attesa e a qualsiasi pretesa nei confronti degli altri, non andiamo da nessuna parte. Questa è una decisione libera, personale, individuale. Io voglio essere un dono per gli altri. Io voglio amare tutti indistintamente, non perché sono così o perché sono colà, perché sono i fratelli che Dio mi ha donato affinché io possa amarli. Dio mi ha dato Ilaria perché io la ami, punto. A me Dio chiede l'amore, punto. È una decisione individuale, solitaria, perché potrei essere l'unico io. Se stiamo soli è faticoso, però ci salva, capite? Cioè, il problema è che la salvezza è personale, non è comunitaria. Il premio è personale. Il personale è solo il singolo che può decidere di viverlo. E questo dovrebbe farlo ogni singolo cristiano, ogni singolo discepolo di Gesù. La fede è questo, accogliere un progetto di vita, uno stile di vita. La fede è concepire l'esistenza in un certo modo, appunto, come dice oggi Gesù. Chiediamo allora a Lui questa grazia straordinaria, è un miracolo, però chiediamo, il Signore è il Signore dei miracoli, Lui può fare miracoli. Ma se noi facciamo così, entriamo fin da ora nel Regno di Dio. Allora ci fermiamo un attimo a meditare, e ognuno di noi, se vuole, può fare questa promessa al Signore, no?